la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:04, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per Newsline, la prima fascia informativa locale sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Avremo cronaca, approfondimenti, l'approfondimento politico con tutti al voto, i candidati, i partiti, i programmi, le opinioni su Controradio Web TV. Vi preannuncio che alle 8:40 sarà nei nostri studi Claudia Sereni, assessora alla cultura di Scandicci, esponente del Partito Democratico e candidata per il PD alle primarie di coalizione fissate per il 17 marzo per il comune di Scandicci. Per la cronaca, notizia che ha avuto aggiornamenti in corso nella giornata di ieri, Digos e artificieri in una scuola fiorentina per paura si fosse trattato di una Molotov, quella che ha provocato un'esplosione improvvisa, fumo e ha fatto scattare l'allarme all'istituto Sassetti Peruzzi in zona Novoli. Il fragore infatti ha spaventato studenti e insegnanti. Poi nel giardino della scuola sono stati trovati i resti di una bottiglia di plastica. Secondo gli investigatori non si tratta di un ordigno ma di un petardo contenuto nella bottiglia che, in base ad accertamenti e testimonianze, sarebbe stato lanciato da un piano alto della stessa scuola. Foto notizia sul Corriere, il botto, poi il fumo, Molotov rudimentale al Sassetti Peruzzi. Ma alle 8:05 diamo uno sguardo alla meteo, all'AMMA per oggi con Daniele Grifoni. Ben trovato. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. La pressione sul Mediterraneo è in aumento e questo garantirà alcune giornate di tempo stabile e soleggiato, con temperature di nuovo in aumento, quindi avremo temperature ancora sensibilmente superiori alla media, ma questo è una cosa, è un fattore al quale ci siamo ormai abituati in questo inverno. Quanto riguarda quindi la giornata di oggi, quindi sereno, poco nuvoloso, qualche banco di nebbia nelle prime ore potrà interessare le pianure dell'interno, i venti sono deboli, i mari generalmente poco mossi o ancora localmente mossi ma in attenuazione. Per quanto concerne le temperature massime, queste subiranno un aumento, si prevedono punte tra i 14 e i 17 gradi nelle località di pianura. Poi anche per domani non cambierà molto. Avremo ancora una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime e anche minime direi stazionarie, quindi non sono previste gelate nemmeno nella giornata di domani. Quanto riguarda poi le giornate successive, tende a mantenersi un tipo di tempo sostanzialmente stabile almeno fino a sabato e domenica, poi un peggioramento probabilmente a partire dal lunedì, però ancora un po' presto per farmacismo.
Certamente, quindi già abbiamo un bel quadro per questa settimana, poi naturalmente aggiornamenti passo passo, però abbiamo un bel tempo che caratterizza questa questa metà di febbraio. Grazie a Grifoni, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi andiamo a trattare le notizie e le interviste di oggi.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo, in programma al Teatro Verdi di Firenze, l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'Orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@contraradio.it.
Controradio.
Alle 8:09 diamo uno sguardo ai giornali locali di oggi, le principali notizie anche da controradio.it. Talpatav, ancora danni alle case, in apertura del Corriere Fiorentino. In via Botticelli le crepe si allargano, si gonfia un pavimento, rilievi di geometri e tecnici, continua l'allarme dei residenti spaventati, ci hanno detto che la strada si è alzata di 8 mm, calcinacci dall'ex Maier ed oggi per questa mattina è prevista una conferenza stampa del comitato No Tunnel Tav, sentiremo appunto anche la loro posizione naturalmente nei nostri prossimi spazi informativi. La politica, il candidato è Schmidt, la fuga in avanti di Fratelli d'Italia per ora smentita da Roma. È un virgolettato che riprende una dichiarazione del consigliere di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio Draghi, che però ha avuto una battuta d'arresto a livello romano. Cultura e politica con al centro oggi Heike Schmidt a Firenze, cerimonia del passaggio di consegne agli Uffizi a Simone Verde, neodirettore delle gallerie. Ci sarà naturalmente anche l'ex direttore, attualmente direttore del Museo Real Bosco di Capodimonte, di cui si attende l'ufficializzazione o meno della sua candidatura a sindaco per il centrodestra. Ieri dicevamo fuga in avanti su questo del consigliere di Fratelli d'Italia Draghi in Palazzo Vecchio, che ha parlato addirittura di una data, il 4 marzo, per sciogliere la riserva, ma smentita dai vertici nazionali che prendono ancora tempo. Anche la Nazione si occupa di questo, di taglio alto. Schmidt torna a Firenze, sarà candidato? Sì, probabile. Irrita la fuga in avanti di Draghi. E poi la notizia di cronaca del raid a Legnaia, erano in 50, indagini su una banda di ragazzi della zona, Buontalenti devastato, il rappresentante degli studenti, c'erano i giovani della prima, al Sassetti Peruzzi invece petardo lanciato dalla finestra, arriva la Digos. La Repubblica si occupa della salute e della qualità dell'aria nella nostra regione, l'anidride carbonica è il triplo dei limiti previsti per il 2030, indagine del Comune di Firenze sulle abitudini dei cittadini, gli over 50, i maggiori produttori. E poi dicevamo il maxi petardo scoppiato nel cortile della Sassetti Peruzzi, e l'estate fiorentina, il bando non convince il caso. Sono le 8:11, un'anticipazione, tra poco parleremo della protesta dei trattori, perché se c'è stata una svolta nella maggioranza dopo una lunga rincorsa tra Fratelli d'Italia e Lega, trovando l'intesa sul taglio dell'IRPEF, gli agricoltori, parte di questi annunciano che si dicono pronti a smobilitare la protesta. Cercheremo di affrontare la protesta da una chiave diversa. L'agricoltura industriale che difendete è il problema, non la soluzione, parlerà tra poco un docente ai nostri microfoni.
What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something happened to me. No, oh, oh, oh. It's a lover, night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he's awesome. Good women growing trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something happened to me. What a good place to be. Don't believe it.
8:13, do subito il buongiorno al nostro ospite che abbiamo anticipato, il professor Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore dell'Intelligenza del suolo per altra economia. Ben trovato professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon mattino.
Allora, andiamo per cronaca dei fatti. La protesta dei trattori vede la maggioranza oggi, dopo una lunga rincorsa tra Fratelli d'Italia e Lega, dicevamo, ad un'intesa sul taglio dell'IRPEF per l'agricoltura. Appunto, salta l'imposta per i redditi fino a 10.000 euro, viene dimezzata per quelle da 10 a 15.000. Si dice soddisfatto il gruppo di riscatto agricolo, che si dice anche pronto a smobilitare la protesta. Ma noi vogliamo affrontare questa protesta, che è stata al centro anche del mainstream, fino addirittura al palco di Sanremo, da una chiave di lettura altra, ovvero: dov'è il problema a monte di una agricoltura che forse, professore, come lei sottolinea anche nel suo articolo su Altra Economia, non è più l'agricoltura possibile, non è più sostenibile?
Esattamente, cioè l'agricoltura che hanno difeso quei trattori, peraltro li avete visti, i trattori da centinaia di migliaia di euro, quindi difficile poi farsi, come dire, le idee chiare su un'agricoltura in enorme sofferenza. Comunque, quelli sono agricoltori, sono anche trattori da agricoltura industriale, agricoltura quella che chiamiamo convenzionale, quindi l'agricoltura che sicuramente deve fare enormi passi avanti per rispettare l'ambiente e anche produrre cibo pulito e sano. Quindi oggi immaginare di andare a sostenere un'agricoltura di quel tipo non vuol dire fare bene al futuro, ma non solo al futuro dell'ambiente, del pianeta, che è una cosa seria, perché l'agricoltura è responsabile, ma proprio per scontare tutto, di un quarto delle emissioni climalteranti. Praticamente mais ficcato, una pianura come la Lombardia, i terreni continuano a essere poveri di sostanza organica per via delle coltivazioni troppo intensive. Potremmo fare un elenco dei problemi che l'agricoltura non vuole affrontare, non riesce a affrontare, perché è predata da una logica industriale. Pertanto, come ho scritto, è proprio sbagliato andare a protestare contro i governi europei e quello italiano, che continuano a sostenere da anni l'agricoltura. Dovrebbero andare a protestare altrove, insomma, verso quelle industrie dei pesticidi e sementiere che fondamentalmente impongono una certa agricoltura.
Professor Pileri, perché la mobilitazione degli agricoltori ha ricevuto una così alta attenzione, un impatto forse anche fisicamente? Sto pensando, no? Le tende degli studenti che rivendicavano un diritto costituzionale sacrosanto all'abitare come diritto allo studio, che quest'estate sono state davanti a Montecitorio, veramente sono state considerate e relegate in un marginale angolo in termini di risposta e di strumenti sia politici che anche economici. Ecco, invece su questo fronte ci si è sentiti politicamente chiamati in causa e c'è stata quasi una corsa a voler mettere il cappello su questa mobilitazione.
Questo lo sappiamo da tempo, questa parte politica, questo governo è un governo delle scelte, quindi sceglie gli agricoltori che da anni sostengono certe posizioni politiche, una certa parte degli agricoltori, sia chiaro, e quindi garantiscono probabilmente un consenso elettorale. Non scelgono invece i giovani, che in questo momento non garantiscono loro un consenso elettorale, ma portano sul tavolo delle istanze straordinariamente importanti, urgenti e corrette, che sono quelle climatiche, che sono quelle dell'accesso allo studio, che mi sembra una cosa sacrosanta e peraltro iper protetta dalla Costituzione. E questo devono essere poi i cittadini a rendersi conto di tutto ciò. Non ho visto agricoltori sostenere gli studenti, non ho visto agricoltori sostenere la battaglia climatica dei giovani, e questo è una cosa che deve interrogare molto i cittadini, perché, ripeto, l'agricoltura industriale, quella che purtroppo vediamo spesso, è un'agricoltura tossica per quanto riguarda l'ecologia, l'ambiente, il clima, la biodiversità. E non sono, come dire, fissazioni da ambientalista, ma ci sono rapporti della FAO, i cittadini devono sapere le cose. Cioè, per dire, abbiamo fatto analisi sulle microplastiche, ci sono più plastiche nei campi che negli oceani, questi sono dati scientifici, e questa plastica non ci arriva perché la buttano i giovani ambientalisti che protestano, o come dire, quelli che non hanno una casa dove poter studiare. la gettano le industrie degli agricoltori, cioè gli agricoltori industriali in campo, voglio dire. Quindi purtroppo c'è una politica che non riesce a essere capace di interpretare la sfida ambientale, l'abbiamo detto tante volte.
Sì, non solo su questo eclatante. Fronte, esatto, questo è un caso eclatante. Lei ha messo in fila i vari ambiti: l'eccesso di zootecnia, il consumo del suolo, le monocolture a mais, lo sversamento di liquami, gli agrofarmaci. Ecco, noi ci siamo trovati ad avere anche interviste nei giorni scorsi di agricoltori che appunto valutavano positivamente questo stop alla decisione di mettere un tetto agli agrofarmaci da parte dell'Unione Europea, quasi in un cortocircuito, voglio dire, di logica da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Però come tenere insieme un contesto agricolo già in corsa, già sperimentato e già rodato e già coltivato, con una nuova con un nuovo sviluppo da questo punto di vista, anche facendo sì che gli agricoltori non si sentano soli né a livello istituzionale né da un punto di vista economico, perché immagino che non ci sia una volontà scientifica di andare verso l'uso, spero, no? Di tutto quello che abbiamo descritto, se ci fosse davvero la possibilità di un'altra agricoltura possibile.
Ma c'è la possibilità di un'altra agricoltura possibile. È evidente che bisogna lavorare con un grande piano di educazione anche alimentare ai cittadini. Cioè, se io continuo a mangiare carne tutte le sere perché vengo invitato mediaticamente a fare questo, è evidente che sono complice io cittadino di un'industria della carne che è eccessiva, e è ovvio che se io sono invitato tutti i giorni a farmi da mangiare velocemente, a mangiare merendine, sono complice di un'agricoltura tossica. Se io spreco il 23% di ciò che compro nella pattumiera e non fa del bene a nessuno se non a chi guadagna, è chiaro che sono complice di un'agricoltura di questo tipo. Allora, tutte queste complicità, se riuscissimo a ridurle fino a toglierle, potremmo usare queste virtù. Cioè, se io pago lo stesso ma compro del cibo buono, aiuto gli agricoltori. Cioè, no. Se invece spezzettiamo come sempre la questione in pezzettini, quindi l'agricoltura la salviamo qualunque essa sia, i cittadini non disturbiamoli, facciamogli mangiare la carne perché è comodo e veloce, e noi non risolviamo nessun problema, zero, non iniziamo nemmeno a pensare a una soluzione.
Senta, dal allora, punto di vista della formazione, mi scuso se la interrompo, siamo in chiusura, però un flash lo volevo fare su un'osservazione che lei ha fatto, ha rivolto anche attenzione alle facoltà di agraria, anche loro dovrebbero cambiare sistema di formazione.
Ma alla grande, cioè, purtroppo le facoltà di agraria dicono molto meno di quello che potrebbero o dovrebbero dire. È innegabile che c'è stato un passato e anche un presente delle facoltà di agraria produttiviste, va bene? Diciamo così. Ora, non tutte e non tutti i colleghi, sia chiaro, però questa è purtroppo una tendenza che va corretta. Oggi, ripeto, la partita dell'agricoltura è difficilissima, non sto dicendo che sia facile, ed è sul piano, come dire, instabile, per carità, tra biodiversità, questioni ecologiche e climatiche, buon cibo, salute, perché è una cosa che non abbiamo detto, salute, perché ripeto, salute anche degli agricoltori, che loro non si rendono conto che quando vanno a mettere le glifosate si ammalano, non si rendono conto, va bene? I pesticidi che hanno protetto sono i pesticidi che li uccidono, non si rendono conto probabilmente. Allora, quindi l'agricoltura nuova deve essere diversa, abbiamo bisogno che gli studiosi, che purtroppo per n ragioni non hanno aperto la bocca, la aprano.
Professor Pirelli, intanto abbiamo voluto mettere un fermo ad un'interpretazione che ci sembrava andare sotto solo un'unica direzione, chiave di lettura, rispetto a questa mobilitazione che è partita dai trattori finendo a Roma e risolvendosi sembra in una quadra, appunto, a livello politico istituzionale. Vedremo, ma intanto grazie per il suo contributo, buon lavoro.
Grazie a voi.
As people sometimes will. Everyone who'd done me wrong, and those who'd
tanti messaggi che ci stanno arrivando al 342-81-04-111 di commenti positivi rispetto alle riflessioni che condividevamo con il professor Pileri. Ecco un'altra conferma, ci scrive Alberto: senza l'impegno dei singoli cittadini non si cambierà nulla in agricoltura come in ogni altra problematica. Manca poco per il GR di Popolare Network, subito dopo noi ci sposteremo negli studi insieme a Raffaele Palumbo di Controradio Web TV, perché dalle 8:40 saremo anche sui nostri canali cross mediali. Nuovo appuntamento con Tutti al Voto, la rubrica di approfondimento politico verso le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni. Quest'oggi ci occupiamo del territorio di Scandicci, dove il centro-sinistra ha annunciato le primarie di coalizione fissate per il 17 marzo. Due i candidati del PD, Claudia Serenni e Andrea Giorgi. Avremo la prima in studio con noi a partire dalle 8:40. Dunque rimanete su Controradio, rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali.
People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see that fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic rhymes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, the society's got. I'm going underground, going underground. What if the brass bands play up? Start to pound, going underground. Let the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground, going underground. Well, the brass bands play a piece, start to pound. Going underground, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Oh, la 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 la. We're talking, I'm talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. Spraying sheep on my TV screen. But this boy shout, but this boy scream. Going underground. Going underground. Ooh. Going underground. I'm going underground. La 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 la, la 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 la.
Popolare Network. Popolare Network.
Popolare Network, sono le 8:31 minuti, di nuovo una buona giornata, le notizie. Anche la Cina ha chiesto a Israele di fermare l'attacco su Rafah. Il presidente degli Stati Uniti Biden invece si è limitato a dire che prima di un'operazione di terra Israele dovrà mettere in sicurezza la popolazione civile, che però le agenzie umanitarie dicono essere impossibile in queste condizioni. Nella notte ci sono state ancora vittime in diverse località della striscia di Gaza e morto un palestinese anche in Cisgiordania. In Ucraina nella notte attacco russo con oltre 20 droni, la maggior parte sarebbe stata abbattuta. Secondo Kiev sarebbero stati lanciati dal territorio russo e dalla Crimea, non si hanno notizie di vittime. Intanto il Senato americano dovrebbe approvare questa settimana, probabilmente domani, fondi militari per l'Ucraina. La maggioranza dei senatori, compresi diversi repubblicani, ha superato in queste ore le differenze e ha concordato la procedura per un voto finale. Il pacchetto comprende 60 miliardi di dollari per l'Ucraina, 14 per Israele e altri 8 per gli alleati di Washington nel Pacifico, compresa Taiwan. L'esito finale dell'operazione rimane però fortemente a rischio. La Camera, dove è più forte l'influenza di Trump sul Partito Repubblicano, continua infatti a chiedere che gli aiuti militari a Kiev vengano votati con nuove restrizioni sull'immigrazione. Lo speaker della Camera Johnson ha detto poco fa che la misura, così come concordata al Senato, non verrà approvata. Una notizia di poco fa: il ministro Crosetto è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale per forti dolori al petto. Il comunicato è arrivato dal Ministero della Difesa, non dà altri dettagli al momento sulle sue condizioni, se non appunto che è ricoverato in ospedale. La RAI è al centro dello scontro politico tra maggioranza e opposizione dopo gli interventi di Mara Venier a Domenica Inn, che hanno coinvolto due protagonisti di Sanremo: Gali innanzitutto, che aveva parlato di genocidio riferendosi a Gaza. Conduttrice, dopo la protesta dell'ambasciata israeliana, ha letto a Domenica Inn un comunicato dell'azienda che si dissocia dalle parole del cantante. E poi c'è stata la questione di Dargen D'Amico. In questo caso lui stava cercando di spiegare la sua canzone sui migranti, questo il tema del pezzo che ha portato a Sanremo, cercava di argomentare, è stato interrotto bruscamente da Mara Venier e poi si è sentito anche un fuori onda in cui lei diceva: così mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più, non è il posto per dire certe cose. L'altra polemica di queste ore riguarda invece la scuola, con il giro di vite annunciato dal ministro dell'istruzione Valditara, che era ieri in visita al liceo milanese Severi Correnti, dove tra l'altro ci sarà un presidio dei collettivi studenteschi. Ci vuole un segnale forte, questo è il senso dell'intervento del ministro, che ha parlato di denunce per interruzione di pubblico servizio per chi occupa e in caso di danni saranno gli occupanti a dover dimostrare di non averli commessi, altrimenti sanzioni disciplinari che potranno arrivare fino alle bocciature, addirittura una norma allo studio per andare a processo contro gli studenti per danno di immagine alla scuola occupata. Appunto, tutto questo voleva essere senza dubbio un segnale, al di là poi della effettiva applicazione e applicabilità delle norme stesse. Abbiamo chiesto un parere a uno storico dirigente scolastico, uno storico preside del liceo scientifico Volta di Milano, Domenico Squillace, lo ha diretto per 10 anni.
Tutto sono tranne che sorpreso di questi atteggiamenti, di questo andazzo che sta prendendo il nostro ministero. Cosa sta succedendo? Sta succedendo, primo, che le proteste studentesche e le varie forme che possono assumere, il ministro sta trasportando da un campo politico, diciamo, cioè con, di dialettica politica, a un mero problema di ordine pubblico. Poi ha fatto quella nota a tutti i dirigenti giorni fa in cui dice: i dirigenti devono avvisare la polizia se c'è un'occupazione. Vero, l'hanno sempre fatto, è un obbligo per i presidi. E così la polizia entrerà e identificherà i partecipanti. Questo non veniva fatto perché la polizia voleva essere avvisata. Questa cosa che ha scritto ci fa pensare che da parte del Ministero dell'Interno questa volta ci sarà o ci potrà essere una direttiva ai questori di entrare nelle scuole, mentre adesso i questori tendenzialmente si tenevano fuori dalle scuole. Io non penso che il governo possa fare una legge in cui dicono tutti bocciati quelli che possono entrare così a gamba tesa nell'autonomia scolastica. Qualcosa si inventeranno, qualcosa faranno. È importante che gli studenti, ma non solo gli studenti a questo punto, ma almeno i lavoratori della scuola reagiscano. Lo scopo di avere una, come dire, degli studenti educati che studiano a testa e non disturbano il manovratore, ecco, diciamo, che fanno i compiti e basta. È un disegno chiaramente autoritario che ci si aspettava, insomma, da questo governo.
È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma e tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Prato Ovest e Livio per la 1. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni, rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita a Scandicci, Santa Croce e Pisa Nord-Est, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per lavori via Gioberti, chiusa per un tratto con traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio. Ti piace leggere? Vieni a Testo, come si diventa un libro. Il salone dedicato al mondo dell'editoria torna con 150 case editrici, tanti autori italiani e internazionali, eventi, laboratori e storie da raccontare. Un'occasione unica per scoprire come si diventa un libro. Testo, dal 23 al 25 febbraio, Stazione Leopolda, Firenze. Info su testo.pittimmagine.com.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Nachlass, pièce sans personne. Il teatro documentario di Rimini Protocol riflette sulla morte e sull'effimero, nel tentativo di testimoniare non tanto sulla morte ma sul viaggio che ognuno di noi prima o poi sarà costretto a compiere. Dal 15 al 18 febbraio al Fabbricone. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 16 febbraio alle 21, 900. Una rilettura del celebre romanzo di Baricco. Un monologo che dura il tempo di una vita. Una storia che merita di essere ascoltata.
Contro Radio. She's gonna bang her head like that's the name you would. She's gonna bang her head like that's the name you would. She's gonna bang her head like that's the name you would. She's gonna bang her head like that's the name you would. She's throwing punches to the beat, to the sound of cable TV, and she'll never see the world the same. She is a cold war in my head, and I am East Berlin on the danger side of parts. If this is not a test, we got one foot in the grave.
speciale Newsline. Tutti al voto.
Riprendiamo la linea dalla redazione di Controradio, siamo negli studi di Controradio Web TV perché apriamo anche oggi il nostro approfondimento politico con Tutti al voto di avvicinamento alle elezioni di giugno amministrative ed europee, ed oggi ci occupiamo del territorio di Scandicci. Andiamo verso delle primarie, dunque abbiamo una delle candidate per il PD e sentiremo poi che tipo di primarie sono quelle fissate per il prossimo 17 marzo. Saluto subito la nostra ospite Claudia Sereni, ben trovata.
Buongiorno a tutte e tutti.
Con Raffaele Palumbo dunque cercheremo di capire, andando oltre le elezioni fiorentine che tanto tempo ci hanno preso, Raffaele, fino ad oggi, e ancora non è definito il quadro.
E ci prenderanno, esatto.
Delle candidature, sono giorni importanti anche sul versante del centrodestra, ma oggi concentriamoci su quel di Scandicci.
È una realtà importante perché si parla di una città di 50.000 abitanti, di un motore economico e non solo della città metropolitana, e lì si va a primarie. Claudia Sereni, prima di tutto parliamo del 17 di marzo, però chiariamo di che primarie si tratta. Partiamo da un dato direi quasi tecnico in qualche modo.
Allora, il 17 di marzo c'è un appuntamento per tutte le cittadine e cittadine di Scandicci, residenti a Scandicci. È l'appuntamento per scegliere chi tra i due candidati, siamo due candidati in questo momento del Partito Democratico, sarà il prossimo candidato reale, oggettivo, definitivo per il centro-sinistra alle elezioni dell'8 e 9 di giugno. Sono primarie aperte a tutti, sono primarie di partito, dove però appunto si apre a un continuo dialogo con la coalizione che è in via di definizione. È un appuntamento che riguarda i residenti e anche i residenti fuori dal comune, però iscritti al circolo del PD di Scandicci. Si vota dai 16 anni in su, c'è tutto un metodo, insomma, per i sedicenni o vengono accompagnati dai genitori o si preiscrivono e quindi entrano in un listone che poi sarà, diciamo, il punto di riferimento per accoglierli alle primarie. E si votano anche i cittadini europei di tutto, diciamo, il mondo, che però vivono a Scandicci, certo, ed hanno la residenza da noi.
E ce ne sono non pochi dalle altre
ce ne
cose.
Ce ne sono non pochi. L'organizzazione sarà molto simile, lo dico per gli scandicesi che hanno partecipato alle primarie per la scelta della segretaria. Sarà simile appunto a, come organizzativamente, alle primarie che abbiamo visto recentemente, cioè gazebo nei vari circoli, si voterà dalle 8 alle 20, insomma una grande organizzazione che il Partito Democratico offre per garantire uno dei servizi di maggiore democrazia, cioè quello della partecipazione di tutti alla scelta di chi appunto sarà il governo della nostra città.
Naturalmente questo richiama quanto non successo a Firenze, primarie non scelte dal Partito Democratico, che invece, che percorso lo ha definito un'opportunità, no, di partecipazione, devono ricepire i cittadini e gli elettori sentendosi coinvolti in questa scelta a priori rispetto a una candidatura che poi porterà ad una visione della città.
Certo. Sono due strade differenti. Il Partito Democratico ha incitato vari territori anche a trovare soluzioni unitarie di sintesi. Non sempre queste soluzioni sono, diciamo, raggiungibili e dobbiamo sempre vedere il lato positivo, perché c'è un forte desiderio anche delle persone di essere ascoltate, di poter dire la propria. Noi vivremo queste primarie super intense, perché si tratta di poco più di 30 giorni, come l'occasione per dare il via a un dibattito vero e proprio, che forse un po' è mancato in questo periodo, un dibattito che porta al centro la città, che mette i temi del futuro sul tavolo. Siamo in un momento storico complicatissimo, dove non è più sufficiente un approccio amministrativo ordinario, comunque governare una città non è più quello che era una volta, i cambiamenti sono enormi, serve innovazione, serve guardare al mondo, serve la capacità di reinterpretare servizi e soluzioni. Quindi le vivremo con grande entusiasmo, perché un altro elemento che credo che le primarie debbano riuscire a smuovere sia l'entusiasmo, la voglia di esserci, la voglia di partecipare. Ci siamo un po' chiusi, ci siamo un po' ritirati in situazioni, diciamo, di autoprotezione, ci siamo un po' separati. Siamo una società post-pandemica con una serie di crisi importantissime. Tiriamo fuori le persone, torniamo in piazza, torniamo nei circoli e parliamo del nostro futuro.
Naturalmente questo vi pone in una situazione non semplicissima, nel senso che dovete in qualche modo raccontare delle differenze, essendo persone dello stesso partito, lei e Andrea Giorgi, essendo persone che hanno fatto parte della stessa giunta che ha amministrato, certo, la città in questi 5 anni, quindi dovete raccontare perché uno deve scegliere lei piuttosto che l'altro. Questo sarà, secondo me, l'impegno più complesso in questi densi, certo, 30 giorni. E Scandicci è piena di internazionalità, dicevamo prima, fatta di individualità, fatta di no grossi nomi, grandissime aziende. Per lei questa è una cosa dirimente, il fatto di aprire la città il più possibile all'Europa, al mondo in qualche,
certo,
modo.
Certo, assolutamente sì. Tanti di noi, quando vengono in Piazzale Resistenza, si sentono in Europa, perché oggettivamente la nostra città è pensata e progettata per questa dimensione nazionale e internazionale. Questo deve essere il cuore del nostro progetto, un progetto locale, perché punta ovviamente all'amministrazione, alla gestione dei servizi locali e di ciò che dobbiamo, e dello sviluppo, diciamo, della città, ma deve guardare al mondo. Piazzale della Resistenza può essere simbolicamente il nostro, la nostra guida, la direzione giusta verso cui andare. Abbiamo tantissime dimensioni che ci spingono in questa verso, appunto, questa dimensione internazionale. Sicuramente il nostro distretto moda, il nostro distretto industriale è un traino potentissimo e dobbiamo fare di più. Siamo in un momento molto delicato, ma anche la dimensione culturale e la dimensione innovativa di ricerca potranno essere dei fari per lo sviluppo di questa città. Non ci dimentichiamo che Scandicci, questo parcheggio scambiatore, già ospita in transito oltre 21 milioni di persone, che sono dirette ovviamente alla scoperta della straordinaria Firenze, ma che sono un potenziale enorme da ridistribuire anche in città per dare quella, come dire, iniezione anche di nuova presenza e di nuove potenzialità. Noi su questo lavoreremo tantissimo, proprio su questa dimensione regionale, nazionale e internazionale. Sarà il cuore della nostra visione di città.
Ci sono tante donne che arrivano sulla scena politica in termini di possibilità di incidere in termini decisionali, con candidature sul nostro territorio. La sua la sente una candidatura di genere o è una candidatura all'insegna dell'inclusività, del dialogo anche tra generazioni e in qualche modo con una capacità di ascolto che ha una sensibilità maggiore sul territorio?
Allora, chiaramente sono una donna e quindi questo, come dire, mi contraddistingue, ma mi contraddistingue in quanto modalità anche di relazione, mi contraddistingue, diciamo, per quello che è la mia storia. Ma ovviamente diciamo, il fattore politico di genere è relativo. Quello che conta è proprio la capacità di apertura, di ascolto e di relazione che io, girando e incontrando migliaia di persone veramente in questi mesi, vedo che è una delle richieste più forti: la capacità di ascolto, di relazione e di apertura a un mondo che riguarda, diciamo, genericamente potremmo definire le nuove generazioni, che è pronto a entrare in scena. Dobbiamo ristabilire un dialogo e un protagonismo fortissimo. Ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, nuove famiglie, ci sono tantissime neomamme, neogenitori che sono pronti a fare sentire la loro voce. Hanno sofferto in questi anni tantissimo e quindi sono come dire il materiale anche umano e relazionale su cui dobbiamo investire tantissimo. Il fatto di essere donna è sicuramente un elemento interessante anche per tanti, lo Scandicci ha una tradizione di donne e sindache amatissime, quindi può esserci anche questa dimensione, ma poi è come fai le cose, è come ti relazioni e che cosa sogni di fare e come sai tenerti insieme dietro appunto la città.
Un criterio possibile per decidere chi votare, la domanda la faremo naturalmente anche ad Andrea Giorgi, riguarda appunto che coalizione un candidato o l'altra candidata può avere in mente. Parlerete di questo durante questa campagna di primarie oppure la questione maturerà una volta, come dire, che sarà candidato, che sarà maturata la candidata o il candidato? Cioè lo sapremo prima in modo da poter dire: ah vabbè, lei cerca un dialogo con questa parte qui, lui con quell'altra, allora in questo modo posso decidere, oppure se ne parlerà dopo?
Allora, il dialogo è già in essere, nel senso che chiaramente il confronto politico non nasce oggi, ma viene da un percorso. Credo che sicuramente maturerà nel tempo, quindi sicuramente chi uscirà poi da questo percorso vincente avrà chiaramente una possibilità di relazione, di gestione della coalizione, diciamo, forte, con maggior incisività. Però diciamo che per quanto mi riguarda, ovviamente parlo di me, io credo che la città non sia una questione, diciamo, solo di un gruppo. Noi dobbiamo avere la possibilità di dialogare con tutti. Chiaramente stiamo parlando di un mondo di centro-sinistra che condivide i valori, i nostri valori fondamentali, e quindi su questo io personalmente non ho nessun tipo di preclusione. Abbiamo avuto un dibattito e un confronto importante sia a sinistra fino a Italia Viva, però chiaramente il Partito Democratico di Scandicci avrà poi l'ultima parola nella definizione anche di un accordo in relazione a dei programmi specifici. Io credo che si debba parlare di progetti più che di posizionamenti politici. La città è un organismo da guidare insieme alla più ampia coalizione possibile. Questo ci può garantire anche una diversità, che è un valore. La diversità di opinioni nel momento in cui è diretta verso il bene della città e il governo della città può essere anche uno stimolo maggiore. Non quando la pensiamo tutti nella stessa maniera, a volte rischiamo un po' di autoconsolarci, di autoconvincerci che siamo bravi a governare. Ecco, ce lo devono dire i cittadini e le cittadine se siamo bravi a governare. Noi dobbiamo ascoltare tutti, anche le altre forze politiche.
Lei ha parlato di giovani generazioni, il dialogo con una fascia della popolazione che deve anche in qualche modo creare la propria identità sul territorio di Scandicci. Forse anche il suo ruolo di assessore alla cultura, cercando di capire quali esigenze culturali potessero avere i giovani per viverla quella parte di territorio, ha fatto sì che ci sia una capacità di ascolto e di intercettarli. Ora, anche dal punto di vista delle nuove tecnologie, in questo mese di campagna per le primarie, facendo sì che anche gli over 16, no, possano andare a votare, come imposterà la sua comunicazione rispetto a questa fascia?
Adesso stiamo lanciando questi nuovi canali, avremo ovviamente social, Facebook, Instagram, stiamo strutturando un canale WhatsApp e abbiamo un sito dove troveremo anche, perché adesso il problema che avremo in 30 giorni è la diffusione anche di un programma, no? Perché poi abbiamo problemi di comunicazione, di relazione proprio in virtù dei tempi molto stretti. Quindi nel sito ci saranno gli approfondimenti più grandi, utilizzeremo molto il video, ma soprattutto faremo una grande campagna di eventi e di iniziative. Sarà per me un mese di vita fuori in città, è una campagna che noi punteremo che sia molto sobria, perché questo, oltre a essere nel regolamento del, che abbiamo approvato, è anche uno stile, credo, importante, di fare vedere che tu lavori in maniera capillare e non punti alle mega. Quindi sarà una comunicazione leggera ma puntuale e capillare nel territorio, invece con la relazione diretta. Questo io ho sentito davvero che chiedono le persone: presenza, relazione, ascolto, importanza, perché c'è da ricucire questo tessuto soprattutto sociale. Quindi sicuramente la mia esperienza nel mondo della cultura mi ha facilitata. Il tema dei giovani è un tema assolutamente prioritario, anche perché noi ci avremo 10 anni davanti di un ricambio generazionale radicale. Abbiamo già visto in questi giorni la perdita di 2 persone importantissime per Scandicci. Oggi abbiamo l'ultimo saluto a Giuseppe Matulli, ci tengo a dirlo.
Come no?
E quindi abbiamo il dovere di fare ora questo lavoro di intergenerazionalità per dare poi la possibilità a questi giovani, quando non ci saranno più queste colonne portanti, di prendere il loro posto, perché altrimenti sarà uno svuotamento sociale, culturale, nel volontariato, in tutto ciò che noi nei nostri circoli. Quindi è una missione vera e propria, non è un vezzo o una mia, come dire, qualità o particolarità di interesse. Se non lo facciamo, perdiamo pezzi di storia, pezzi di città che verranno piano piano chiusi. Quindi ce la dobbiamo mettere tutta.
Una questione importante riguarda, ad esempio, a Firenze è impazzato il dibattito sul tema della discontinuità, della continuità, eccetera, eccetera. Anche verosimilmente rispetto ad una complessità di candidate e di candidati, diciamo così. E voi, come candidati del PD, provenite dalla medesima giunta che, come, a parte le cose che ha fatto, ha delle cose da completare importanti, anche certo, infrastrutturali. Mi riferisco al parco, mi riferisco a delle aree ex novo, diciamo, che prenderanno vita. Per cui, come dire, nel vostro caso questo tema è assolutamente inutile, oppure c'è un tema fra voi di generare una forma di discontinuità, eccetera, eccetera?
Allora, noi veniamo da questa esperienza comune, che è un'esperienza positiva, che è un'esperienza comunque che è stata anche straordinaria nel suo corso. Chiaramente abbiamo interpretazioni diverse, rimaniamo all'interno di uno stesso universo di valori, ma abbiamo 2 portate completamente diversi. Non si parla di discontinuità, perché comunque credo che questa parola poi appartenga anche proprio a un altro, diciamo, mondo che cerca di, rispetto al centro-sinistra, come dire, di portare la propria visione in totale discontinuità. Io amo parlare di innovazione, amo parlare di rigenerazione, di reinterpretazione, che sono diciamo azioni fondamentali. È chiaro che il mondo che abbiamo visto questi 10 anni non è più quello che avremo nei prossimi 10, e tutto ce lo sta dimostrando dal problemi sul settore del, quindi noi andiamo a innovare, a ripensare, a riprogettare, ripartiremo da dove siamo arrivati adesso. È come una staffetta, no? Ci troviamo questo e andremo a reinterpretare. Per me è questo, diciamo, l'iniezione di novità, è questo tipo di portato. Il tema della discontinuità personalmente non mi interessa, perché non è su questo che ci si distingue, ma su cosa si propone.
Claudio Sereni, siamo in conclusione, davvero 2 flash. C'è già uno slogan di riferimento che l'accompagnerà?
Lo slogan è una nuova storia da scrivere insieme, proprio per dare questa prospettiva di futuro, di una reinterpretazione, di un nuovo destino, di una nuova missione, di un nuovo patto per una Scandicci che dovrà avere davanti a sé 10 anni straordinari. Non avremo più appunto riferimenti del passato nel senso di prospettiva, ma andremo a costruire qualcosa di nuovo insieme.
E poi a livello familiare questa sfida in cui lei si è lanciata e che la porterà appunto sul territorio un mese intensissimo e poi chissà insomma cosa, come è stata recepita soprattutto dai suoi figli, la sostengono?
I miei figli sono entusiasti, devo essere sincera, sono carichissimi. Chiaramente prima di fare una scelta di questo genere fai un patto in famiglia, senti se questa cosa è sentita positiva da tutti e lo è, sono molto orgogliosi, mi danno una carica veramente eccezionale. Chiaramente sarà anche per loro impegnativo, ma si condivide tutto in famiglia, anche queste grandi cose, quindi spero che sia anche per loro un'esperienza di crescita e un esempio, no? Di come poi alla fine arriva un momento dove ti dai al bene comune, alla società, ti metti in gioco, cerchi di fare del tuo meglio e poi sanno benissimo anche loro che nella vita bisogna saper fare tante cose, mettersi in gioco, vincere, a volte anche perdere, quindi non c'è quell'ansia, diciamo, di prestazione, ci si mette in gioco e si dà tutto se stessi e poi vedremo.
Siamo davvero in conclusione di questo appuntamento di tutti al voto, un appuntamento che proseguirà durante tutta la stagione elettorale fino a giugno, un focus in questa puntata sul territorio di Scandicci, ringraziando Claudia Sereni per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie Claudia Sereni.
Raffaele, prossimo appuntamento domani con Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4, ma in realtà ci concentreremo sul percorso di partecipazione all'interno del PD, in particolar modo per quanto riguarda la sostenibilità e l'urbanistica, i percorsi che sta curando proprio Dormentoni e poi chissà insomma valutazioni rispetto anche al percorso di coalizione che viene fatto a sostegno della candidata Funaro.
E poi giovedì.
E poi venerdì 16.
Venerdì
16.
Io ormai ho perso il
l'agenda
conto.
La tengo io.
Per fortuna.
Ma la situazione insomma è magmatica.
Per enorme fortuna, esatto. La giunta la tieni tu, esatto.
Però arriva Stefania Saccardi nei nostri studi e quindi Italia Viva e ce ne sarà insomma da discutere, confrontarsi, riflettere rispetto a quello che sta avvenendo su Firenze nel panorama del centro-sinistra tra porte aperte, porte chiuse, interlocuzioni da parte di chi insomma tante informazioni che cercheremo di condividere con i nostri ascoltatori.
E poi naturalmente torneremo su Scandicci con l'altro candidato del Partito Democratico, Andrea Giorgi, questo nelle prossime settimane.
Una breve pausa e poi torniamo in Newsline nello studio di Controradio per un approfondimento dedicato alla giornata della radio.
Dopo il successo dell'iniziativa nel 2018, Controradio Club e Controradio presentano il nuovo viaggio a Napoli in compagnia di Raffaele Palumbo. Dal 24 al 26 maggio, una 3 giorni di passeggiate fra vicoli e musei, chiese e sotterranei, il museo archeologico, la basilica e le catacombe di San Gennaro, Spacca Napoli, il Rione Sanità, Santa Lucia, Mergellina, una Napoli misteriosa, tutta da scoprire. Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Napoli.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 18 alle 11 Isabella Insolvibile parla di La storia di Elsa Morante.
Controradio. En fondo al silencio.
passaggio di forma, da nebulosa una stella, come da bruco a farfalla di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio, odissea nello spazio, di un cratere profondo, di quel corpo che non sei più. In un collasso di luce, per una stella che nasce, da gioco instabile di masse gelide.
Alle 9:09, torniamo negli studi di Controradio dentro l'acquario dove si svolge la diretta radiofonica, mentre vi ricordo che tutti gli speciali di Tutti al Voto sono visibili anche sul nostro canale YouTube, tutti gli ospiti che finora sono stati con noi e molti ce ne saranno, ma in questo momento prendiamoci un po' di spazio per la giornata della radio, Raffaele.
È una occasione bella per parlare di radio, come sappiamo. Come dire, ogni giorno ha la sua giornata, almeno una, spesso dedicata anche a questioni importantissime come le malattie rare o in anniversari importanti. Quella della radio è una bella occasione e una persona che ha grande conoscenza di storia della radio, di storia tecnica, ma non solo di storia tecnica da un punto di vista proprio del mezzo, ma di come si è evoluto il mezzo, e ricordiamo il vecchio Marshall McLuhan, quello che diceva in merito, è il nostro Mirko Roppolo, che peraltro è uno dei più grandi collezionisti d'Europa, almeno d'Europa, di apparecchi, non solo di radio, ma di vari apparecchi. Mirko, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Oggi ti includiamo come ospite, Mirko, invece che in regia. Speaker radiofonico, DJ vintage, collezionista e riparatore di apparecchi vintage, ti autodefinisci, no? In qualche modo sui social, ma ci conduci in questo approfondimento, tributo rispetto a uno strumento che non guarda al passato, ma ha sempre una capacità di proiettarsi verso il futuro.
Ma assolutamente sì, perché comunque nella storia, in ogni caso, in tutto quello che è stato realizzato nel corso degli anni, c'è stato, no, uno sviluppo. La radio che nasce per mettere in contatto le persone, in questo caso le prime trasmissioni erano trasmissioni di servizio, e quindi chi poteva ascoltarle, no, beneficiava di alcune informazioni preziose. Era, diciamo, l'evoluzione, o comunque il servizio complementare al giornale, no? Perché negli anni 40, negli anni 50 la carta stampata era quella che aveva, diciamo, l'importanza primaria. Quindi l'arrivo di un nuovo media e l'arrivo anche della possibilità di ascoltare informazioni provenienti da altre nazioni, quindi le prime trasmissioni in onde medie che valicano i confini, per cui con una semplice radiolina o comunque con un semplice apparecchio radio, che per gli anni 50 poteva essere anche costoso, però dava la possibilità alla persona di ascoltare voci da tutto il mondo. Certo, la barriera linguistica è ancora oggi molto importante, però molte altre strutture, diciamo, statali o parastatali a livello mondiale avevano il loro programma in italiano. Ricordo la Deutsche Welle o comunque la BBC stessa qualcosa aveva in italiano, quindi molti radio di Stato si rivolgevano alle altre nazioni per far conoscere un po' quello che succedeva. Oggi lo fa, indovinate un po', la Cina, e quindi loro hanno moltissimi programmi sia sulle medie che sulle corte, e quindi diciamo hanno un modo di comunicare. Certo, l'argomento è infinito, eh.
L'argomento è infinito, e Mirko, come molte innovazioni tecnologiche, è strepitosa, perché nasce sempre per tutt'altri motivi, veramente dalla radio a internet eccetera, come molte altre innovazioni. Sì, noi, come dire, sappiamo che ha un padre, però c'è anche degli zii e dei nonni, da Maxwell nell'860 a Hertz, che riuscì a produrre onde elettromagnetiche, e poi il nostro Guglielmo Marconi. Quindi possiamo dire che la radio ha 123 anni in qualche modo, no? Non so se sei d'accordo con questa ricostruzione molto sommaria.
Sì, sì, la comunicazione di segnali a distanza via etere compie 123 anni, poi è ovvio, si può comunicare non solo con la voce, ma infatti le prime comunicazioni erano telegrafiche, quindi si utilizzava il codice Morse e si comunicava semplicemente con un tasto on-off, questo era un po' per semplificare un po' le cose, e quindi all'inizio non c'era la fonia, con quello che poi si chiama dopo la modulazione che è arrivata successivamente, però a stretto giro, perché quelli sono stati anni molto caldi da un punto di vista di invenzioni e di innovazioni.
Mirko, un focus anche sul collezionismo, perché è venuta in questi giorni, è stata diffusa la storia di un uomo che a Barberino Tavarnelle ha raccolto 700 apparecchi ora donati all'amministrazione comunale. Sono curiosa di sapere quanti apparecchi hai tu che fai conoscere al nostro pubblico e sul territorio.
Dunque, censimento mio un po' così sommario del 2018, erano 500 oggetti.
Insomma, un collezionismo importante che...
Però, sì. Però Chiara, non è, il collezionismo non è una gara, questo è sempre importante dire.
Certo, chiaro.
La cosa fondamentale è che questi oggetti vengano fatti conoscere, vengano fatti anche usare dalle persone, soprattutto dalle persone che non li conoscono, e che da parte loro scaturiscano domande che possono sembrare a noi banali, ma che sono importantissime. La domanda più banale, sì, è quella che poi dà lo spunto per far conoscere l'oggetto vero e proprio. È questo che a me personalmente ha appassionato, no? La curiosità di sapere, ma questo apparecchio, ma come funziona? Ecco, sì, da lì parte un universo.
Questo è una parte importante, Mirko, perché noi abbiamo le doppie sentenze da un punto di vista giuridico della Consulta, che liberalizzarono lentamente l'etere eccetera eccetera, ma in realtà, se ci pensiamo bene, e ti solleciterei su un'ultima riflessione su questo, noi siamo rimasti praticamente a 34 anni fa, siamo rimasti alla legge Mammì del 90 sulla regolamentazione, sì, del, sì, settore. Questo che cosa comporta?
Questo ci comporta un grande rallentamento da un punto di vista sia editoriale che comunicativo, perché la legge è quella lì, la legge base, la 223-90, la quale il nostro attuale Presidente della Repubblica si dimise durante la votazione perché non era d'accordo a varare questa legge. Poi ci sono state modificazioni, certo, in futuro, però la struttura importante è rimasta quella. Vuol dire che oggi non si possono più attivare, oggi, cioè dal 90, dal 23 agosto del 90, non si possono più aprire nuove emittenti radio in FM. Insomma, pensiamo a e chi è già concessionario non può ingrandirsi, quindi non può attivare altri impianti per coprire altre zone. Cioè, questa mi sembra una cosa molto limitante e anche forse poco costituzionale. L'articolo 21, qualcuno forse l'avrà letto, ci dice che abbiamo la libertà di espressione. E poi le due cose importanti che non sono state fatte in questo regolamento sono ovviamente la canalizzazione, cioè organizzare tutta la gamma dove si trovano le radio, e quindi assegnare due frequenze per ogni emittente. Ecco, questa è semplicemente la soluzione che potrebbe darci anche un risparmio energetico, perché se la banda è interferita, se io ho dei problemi, è ovvio che devo ricorrere a mezzi che mi fanno anche assorbire più corrente. E quindi è un gioco di potere quello di oggi, è la storia è molto lunga, difficilissima da raccontare in pochi secondi, però oggi l'Italia versa in queste condizioni, non ha ancora una regolamentazione. E la cosa ancora più interessante è che diciamo ai grossi personaggi, quindi ai grossi broadcaster, interessa lasciare lo status quo. L'abbiamo visto che lo stanno facendo molto bene, quindi stanno fagocitando le ultime frequenze rimaste per togliere di mezzo poi l'emittenza locale e quindi avere l'egemonia sulla comunicazione su questa banda.
Infatti, questa è una cosa veramente molto molto grave. E in ogni caso qui tra web tv, radio satellitari, DAB eccetera eccetera, in ogni caso siamo di fronte a un tale mess di cambiamenti che sicuramente bisogna in qualche modo mettere mano alla vicenda, che non riguarda soltanto la radio ma riguarda la complessità di quello che è la radio e non soltanto. Grazie Mirko Loppolo, che naturalmente sentiremo presto sulle nostre frequenze.
Assolutamente, ricordiamo anche l'evento storico, l'UNESCO nel 2012 ha istituito questa giornata mondiale della radio, decidendo appunto che ogni 13 febbraio, il giorno in cui nel 1946 fu fondata la radio delle Nazioni Unite, si celebrasse questo mezzo di comunicazione che è ben più vecchio, ben più longevo, come ricordavamo, fondamentale per l'accesso all'informazione, che favorisce la libertà di espressione, l'uguaglianza di genere, contribuisce al dibattito democratico attraverso l'intrattenimento e l'interazione con gli ascoltatori. Ci sono proprio delle motivazioni che si concentrano su questo per la scelta portata avanti dall'UNESCO e che ribadiscono, Raffaele, l'importanza anche del sostegno dei nostri ascoltatori attraverso uno strumento come quello del Controradio Club.
beh, una storia di grande fascino quella della radio, che secondo delle letture molto superficiali è stata tante volte data per morta, per superata, no? Perché
non ce la farà con l'avvento di, con l'avvento di,
esatto,
a partire dalla televisione e poi su. Il tema di quest'anno della giornata della radio è il dialogo, la tolleranza e la pace. A questo scopo l'UNESCO invita tutte le stazioni radio e le organizzazioni di supporto a sensibilizzare gli ascoltatori sull'importanza del rispetto delle diversità, dell'impegno per la pace e lo sviluppo. Mi sembra, Raffaele, che noi siamo perfettamente linea, ma non da ora,
diciamo.
E allora vi ricordiamo sempre il controradioclub.it per sostenere la vostra radio, dare un contributo non solo in questa giornata ma naturalmente tutto l'anno a Controradio attraverso il tesseramento, il diventare soci. Ne approfittiamo ancora di più per ricordarvi questo importante davvero sostegno che ci arriva tramite la vostra partecipazione e iscrizione a controradioclub.it. se non potete farlo direttamente venendo nei nostri studi, se non siete venuti nelle radio aperte, potete farlo comunque anche in orario d'ufficio durante i giorni della settimana, e anche se avete la tessera potete tornare. Alcuni ci hanno chiesto: ma ora che ho la tessera non posso venire più? No, certo, vi aspettiamo.
Ma tu pensa, questo è veramente lo spirito e forse uno dei grandi motivi della vitalità della radio. Se tu vai al Palazzo della Radio a Parigi, dove ci sono i vari canali, diciamo così, lì ci sono gadget e altre cose del genere, c'è questo legame con gli ascoltatori. Però gli ultimi 5 minuti della nostra trasmissione vorremmo dedicarli segnalandovi un libro. Dice: oggi è la giornata mondiale della radio, cosa posso leggere in materia? Naturalmente ci sono molti libri molto tecnici, c'è la bella enciclopedia della radio curata da Peppino Ortoleva e Barbara Scaramucci, ci sono molte storie della radio. Un libro che vi segnaliamo quest'oggi si chiama Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, pubblicato da Alta Economia. L'autore è Francesco Di Adrio, che è interessante perché ha ricoperto dei ruoli internazionali, come ad esempio essere stato segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunicali, delle Comunitarie, la famosa AMARC, che ci permette veramente uno sguardo ampio sul tema.
E noi lo salutiamo, Francesco Di Asio in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Peraltro sarà tra gli speaker del World Radio Day 2024 di Milano, appunto oggi. Vogliamo ribadire questo interrogativo, che in realtà è un auspicio ed è anche una conferma: la radio c'è stata, c'è e ci sarà ora e sempre, diciamo. Perché questa peculiarità che la rende così magica?
Perché guarda, la radio ancora oggi, dopo 100 anni, ha una particolarità, ed è quello della partecipazione. La radio ancora oggi è partecipazione di tutti i dibattiti, da quelli più accesi a quelli più controversi, fino a, se vogliamo, l'effetto romantico di poter chiamare il radio e dedicare una canzone a chi vogliamo bene. Tutto questo genera partecipazione, e immaginiamoci quanto questo possa essere importante soprattutto nei paesi del sud del mondo, dove spesso e volentieri, senza elettricità, senza accesso a internet, le popolazioni locali ricorrono continuamente a questo strumento, che non diventa soltanto uno strumento di informazione ma di comunicazione vera e propria per le comunità.
La questione importante che riguarda il tuo sguardo veramente internazionale è la strepitosa complessità della radio. Noi abbiamo paura, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale, però veramente qui scopriamo che il mezzo è il messaggio e che sta a noi. La radio è servita anche per fomentare guerre spaventose, per intenderci. Ne abbiamo saputo fare un buon uso, però, tirando una linea, tutto sommato. Poteva andare peggio. La radio è servita a tante cose.
Purtroppo mi sento molto male, puoi ripetere la domanda?
No, ti dicevo, c'è stato anche occasioni dove la radio è servita a fare delle guerre, pensi alla Ruanda e al Burundi, per cui la radio è una cosa estremamente complessa, che però molto spesso l'abbiamo usata bene, insomma, ecco.
Beh, sì, tu stai facendo sicuramente riferimento a quell'esempio drammatico di Radio Milcolin, che era una radio che incitava all'odio nella guerra tra Hutu e Tutsi, che si era sviluppata proprio nella regione dei Grandi Laghi. Certo, ci sono degli esempi purtroppo negativi, ma se lo guardiamo col telescopio invece che con il microscopio, sì, ci rendiamo conto che in realtà in tutte le situazioni più vulnerabili la radio ha sempre rappresentato un punto fermo non soltanto per le comunità, ma proprio nel senso più intrinseco dei diritti di comunicazione che sono dei diritti umani fondamentali, e se i diritti umani si rivolgono alle donne, ai bambini, ai migranti e alle persone più anziane, ecco che anche la radio in questo contesto diventa un elemento
centrale. Biagio, siamo in conclusione, abbiamo tempi implacabili radiofonici, lo sappiamo, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, un augurio per la radio per il futuro.
Viva la radio, grazie.
Grazie Francesco.
Viva la radio sempre, sempre e comunque.